Ma stiamo andando a un funerale, dovremmo essere felici, contenti, perché abbiamo conosciuto il Signore e ancora di più lo dobbiamo conoscere ogni giorno che viene. Allora, vediamo un po' cosa possiamo leggere. Allora, andiamo in Luca, al capitolo 12. I versetti che vanno dal 49 al 53, pagina 1032, in questa versione. Dal 49 al 53.
Ma leggo anche me, ma...
Come? Vuoi leggere tu?
No.
Sì. Sì, sì, leggi, leggi. Che importa? Ma no, in rumeno vuoi leggere?
No.
Tanto non capiamo niente.
Sì, ho capito male.
Vabbè, non importa. Il primo... L'Angelo di Luca, ci vedi? Ecco, allora, osserviamo bene queste parole. Giustamente, come vedete, siamo un po' informati. Che facciamo leggere? Laura.
Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e chi mi resterà da desiderare se è già acceso? Vi ho un battesimo del quale devo essere battezzato, e sono angosciato finché non sia compiuto. Voi pensate che io sia venuto a portar pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera.
Grazie. Visto che ci sei, ne approfitto della tua gentilezza e diciamo che ti faccio leggere anche nella lettera ai Romani, capitolo 13, pagina 1128, i versetti che vanno dall'11 al 14. Non era molto che avevamo visto 2-3 mesi fa.
Questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
Grazie. E poi andiamo ancora. 2 Timoteo 4:1-5. 2 Timoteo 4:1-5. Adesso arrivo e vi dico la pagina. Bravo. 1189. Allora, capitolo 4, i primi 5 versetti. Facciamo leggere più. Puoi leggere tu, sì. Angelo? Dai.
Dal 4, scusa, dal capitolo 4.
Capitolo 4, i primi 5 versetti.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si svolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante, in ogni cosa sopporta le sofferenze, svolge il compito di evangelista ai tempi fedelmente il tuo servizio.
Grazie. E poi abbiamo ancora in 1 Corinzi 9, dal 19 al 23. Facciamo leggere. Pagina 1138.
Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono sotto la legge, che sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo, al fine di essere partecipe insieme ad altri.
Grazie. Bene. Cari fratelli e sorelle, sono stato colpito in questi giorni da una frase che ho letto da un fratello che diceva così, un fratello abbastanza conosciuto che si chiama Keith Green, e diceva così: preferisco che le persone mi odino sapendo che ho cercato di salvarle. Lo ripeto. Preferisco che le persone mi odino sapendo che ho cercato di salvarle. È molto importante questo, sapendo che ho cercato di salvarle. È indubbiamente una frase che mi ha colpito molto. Questa è una frase da analizzare a fondo, in profondità. Ma il quibus sta proprio nelle parole di questa frase. Sapendo che ho cercato di salvarle. Ho detto, sapendo che ho cercato di salvarle. Già. Poiché proprio di questo si tratta, e questo è il compito più difficile per ognuno di noi, ma se le persone non capiscono che tu non vuoi presentare loro una religione per condurle a far numero e a replicare ciò che fanno tutte le altre religioni, e se non percepiscono l'amore di Dio per la prima volta, la nostra predicazione diventa praticamente inutile, e devono percepire che le nostre parole sono come se stesse parlando la voce del Signore stesso, e questo è il nostro atteggiamento, è così. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente che il Signore lavori in noi ogni giorno, perché c'è da scavare per ogni giorno, sapete, è come una biglia che deve raggiungere un certo luogo, no, una certa vita, e si muove tra mille e mille finché poi raggiunge il punto esatto. E noi sappiamo che il punto esatto non è una religione, ma sappiamo che il punto esatto è Gesù Cristo, che è il fine dell'ebraismo. Allora, solo allora capiranno che veramente gli offri la salvezza. E che tu non sei il rappresentante di una religione, ma di Dio stesso. Perché il Signore dice, voi siete un popolo di sacerdoti. E sappiamo che i sacerdoti fanno da tramite. Non siamo quei sacerdoti che offrono un'offerta per poi ricevere il perdono. Perché sappiamo che questa offerta è stata fatta una volta per sempre da Gesù Cristo. Ma per arrivare a tanto, dicevo, bisogna lavorare sodo dentro noi stessi, e non avere paura di essere rigettati, di essere odiati a causa del mio nome, dice il Signore Gesù. Perché questo è del tutto normale. Pensare che qualcuno ci odi o che pensi male di noi, e pensi quello che vuole, ma cosa volete che ci importi? Ma pensi quello che vuole. L'importante è che quando pensano male e non hanno le idee chiare su di noi, noi gliele chiariamo, e poi ve lo dirò magari alla fine del culto. E questo avviene poi con tante scuse da parte di chi ascolta. Sapete, per non essere odiati basta molto poco, cari fratelli e sorelle. Per non essere odiati basta molto poco. Il primo sistema è quello di adeguarsi a tutte le situazioni contingenti. Cioè mi adeguo come tutti, come tutte le religioni, e mi adeguo esattamente. Paolo dice però che mi sono fatto, come abbiamo visto prima, mi sono fatto greco con i greci, povero con i poveri, come abbiamo letto prima, pur di guadagnarne qualcuno al Signore. E vedete che da Paolo a questo fratello, che io non conosco, però mi ha colpito questa frase: preferisco che le persone mi odino, sapendo che ho cercato di salvarle. Perché è questo che ci sfugge. Perché noi abbiamo la salvezza, siamo comodi nelle nostre case, tranquilli. Però ci sono coloro che, tutti coloro che non conoscono il Signore, che non hanno accettato il loro perdono, non saranno certo, tutto non finisce certo con la morte, capito? Ma finisce con la separazione eterna da Dio, che è la morte seconda. Ma fratelli e sorelle, queste cose le dobbiamo sapere a memoria. E molto tempo fa, ma non sapere solo a memoria, ma dobbiamo averle nello spirito, nel cuore, perché altrimenti non facciamo il lavoro che il Signore ci ha chiesto di fare. Perché noi non stiamo facendo, non diciamo queste cose perché vogliamo un numero per diventare, no, noi vogliamo solo portare le persone al Signore, basta, questo è il nostro compito, non a una religione. E Paolo per questo dice: io mi sono fatto greco con i greci, eccetera eccetera. Non dice però: mi sono fatto idolatra con gli idolatri, ladro con i ladri, e allo scopo di salvare alcuno in ogni modo. Cioè, non mi sono fatto ladro, no? Per questo, o eccetera eccetera. Dunque, Paolo sapeva che la stragrande maggioranza non erano per la salvezza. Alcuni, dice, per salvarli alcuni della salvezza. Ma lui voleva salvarli tutti, perché sappiamo che la volontà del Signore, quando è morto per tutti, non è morto solo per noi. È morto per tutti, però solo per chi accetta diventa valido il dono. Se ti do un dono e tu lo rifiuti, è inutile. Cioè, questo dono non è valido. Allora, la stragrande maggioranza di questi non erano salvati, non erano per la salvezza, ma non perché? Perché non ci credevano, no? Non credevano nel Signore. È a motivo del loro cuore ostinato. No, non volevano. Ma egli non si tirava indietro, Paolo, anzi, scendeva in profondità. E di discorsi immagino in più di un'occasione per cercare di strapparne qualcuno, come dice. Abbiamo visto che non ha sofferto poco a causa del Vangelo l'apostolo Paolo. Chi conosce la parola di Dio un po' sa benissimo quante sofferenze ha patito, ma il Signore stesso gliel'aveva detto, dice: tu vedrai quante cose dovrai soffrire a causa del mio nome. Ma non perché il Signore si diverte a farci soffrire, ma perché purtroppo le difficoltà erano tante. Paolo è finito in galera, Paolo è stato battuto, Paolo ha avuto tante e tante difficoltà, ma c'era un fiume di spirito e di fuoco dentro di lui, come in Geremia diceva: io dicevo che basta, Signore, non voglio più andare a predicare per te, non voglio più parlare per te, non voglio più parlare di te. Ma c'era uno spirito, un fuoco dentro che mi consumava le ossa e non riuscivo a resistere dal dover parlare di te. E allora abbiamo visto cosa ha sofferto Paolo, ecco, per questo. Ma perché? Per l'amore del Vangelo, per portare il Vangelo agli altri. E non era certo nelle comodità che abbiamo noi, sappiamo che è andato anche in galera, ma il Signore lo ha liberato da ogni cosa, come ha liberato da ogni cosa il re Davide, il profeta Davide. Allora egli predicava la grazia, perché lo Spirito del Signore gli imponeva l'amore per le anime perdute. Gli imponeva l'amore. Ora si sa che noi non abbiamo nessun potere per convincere alcuna persona, questo lo sapete tutti, sappiamo che non abbiamo questo potere, ma sappiamo invece che il Signore ci ordina di predicare la sua parola. Quindi se lo Spirito di Dio non convince le persone di errore, c'è niente da fare. È solo lo Spirito del Signore, una volta che tu lo cerchi, che ti convince di tutti gli errori commessi nella nostra vita. Un po' per volta, prendiamo la pala e li svuotiamo. E se, allora, se lo, ma questo è un lavoro che fa lo Spirito del Signore, non noi, perché noi siamo peccatori. E questo affinché la persona sia salvata. Ma noi dobbiamo essere sempre pronti, anzi, nel nostro cuore dobbiamo cogliere tutte le occasioni, cari fratelli e sorelle. Non dobbiamo pensare, come diceva, anche certe volte al rischio di diventare antipatici, ma sempre con rispetto, perché noi non dobbiamo violare la privatezza di nessuno, la privacy si dice, no? Di nessuno, no? Non dobbiamo rompere la testa di nessuno, l'abbiamo detto mille volte, ma dobbiamo mostrare con la nostra fermezza. Con la nostra fermezza non scendere mai a questo livello chi siamo e che vogliamo salvare, devono sentire che dall'altra parte c'è lo Spirito del Signore che li vuole salvare, li vuole condurre, perché questo è il nostro primo desiderio, deve essere. Il nostro primo desiderio è quando incontriamo una persona. Abbiamo avuto tante discussioni in passato con delle nostre sorelle qui, almeno le ho avute io. Ci è andato un po' di tempo forse perché capissero tutte queste cose qua che sto dicendo adesso. Il primo scopo, quando noi incontriamo delle persone, e anche se ci troviamo bene con loro, e meno male che ci troviamo bene, non è quello di consumare i nostri divertimenti soltanto, perché questo, non dico soltanto, ma non è questo il primo scopo, ma nel nostro cuore la prima cosa che dobbiamo avere, anche se per un po' di tempo va bene, e poi continuo anche a divertirmi magari con questa persona, a passarci del tempo, ma lo scopo principale, se io ho lo Spirito di Dio, è quello di sapere che dovrò parlarvi del Signore. Prima o poi, ci sono tante occasioni, sapete, tante occasioni. Si comincia con le cose semplici, un po' per volta. Se ti ascoltano, vai avanti. Se non ti ascoltano, ci sarà un'altra occasione, un po' per volta. Anche se poi alla fine rischi di diventare, si fa per dire, antipatico. Quando tu parli alle persone, dici, ma io sono credente, bam, fanno un salto, saltano sul comodino, saltano non so dove, perché dici che... sei pazzo, sei fuori di testa. E allora noi dobbiamo essere sempre pronti per tutte le occasioni e sfruttare tutte le opportunità. Davanti alla morte certa, capito? Perché questa è una morte certa se non si arriva alla salvezza. E al giudizio certo e senza scampo di coloro che non hanno accettato il perdono di Dio, che non hanno fatto la pace con Lui, e che impenitenti continuano a vivere nell'inganno di una religione. Continuano a vivere tutto bene, faccio sempre le stesse cose, no? Canto, batto le mani, prego, vado a messa o in un altro posto, che si chiamano protestanti, non cambia niente, la loro vita è quella, sono a posto. E poi continuo a farmi la pasta asciutta, a tagliare i rami fuori, tutto tranquillo. Ma nella mia vita non è cambiato niente. Ma questo non significa aver incontrato Gesù. Questo non significa aver incontrato Gesù nella propria vita. Abbiamo visto che, sapete, una cosa molto bella, una volta nel Vecchio Testamento tutto andava verso che cosa? Verso il Dio di Israele, Gesù Cristo, verso il Messia. Quindi Simeone, prima di morire, quando ha preso che Gesù era bambino dalle mani della madre, ha detto, oh, Signore, ti ringrazio che adesso i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E adesso dice, posso morire in pace, perché in spirito l'ha detto. Perché sapeva che quello era l'agnello offerto da Dio per noi. Capisci? Quindi tutti i santi che sono morti prima, santi vuol dire separati, non sono i nostri santi cattolici, santo significa separato, sono morti, senza Cristo sarebbero periti all'inferno, tutti. Tutti, dal più giusto al meno giusto, tutti quanti. E così anche dopo. Allora il nostro sguardo, sia quelli prima di Cristo e quelli adesso, il nostro sguardo dove deve essere? Noi dobbiamo guardare sempre indietro a dove? Indietro a Cristo. alla sua verità, alla sua religione. Non dobbiamo guardare la sua religione nel senso che è lui, non una religione, come abbiamo spiegato in mille occasioni, a questo inganno della religione. Quindi lo scopo nostro principale è quello di far conoscere il Messia di Israele, Yeshua. E torno a ripetere, un nome straordinario in ebraico. E poi una volta affronteremo anche perché il Signore ha fatto scrivere il Nuovo Testamento in greco, ma non adesso. Allora, se vogliamo bene ai nostri parenti, ai nostri amici, ai nostri conoscenti, non possiamo tacere sapendo che sprofonderanno lontano per sempre, per tutta l'eternità davanti a Dio, perché non hanno accettato il suo perdono. Qualcuno dirà, ma che Dio crudele, no? La morte seconda è questa, è per sempre. La Scrittura ne parla, non possiamo negarlo, Gesù lo dice. Non basta avvertirlo una volta soltanto, cari fratelli e sorelle, ma sempre, finché c'è speranza, devono sapere che siamo irremovibili, perché questo viene da Dio. Tu hai bisogno della salvezza e tutto il resto di cui mi parli sono fesserie. Sono tutte fesserie il resto, tutto il resto poi lo facciamo lo stesso. Lo facciamo lo stesso. Ci sposiamo, cioè tutte le cose che dobbiamo fare. Il Signore lo sa di cosa abbiamo bisogno. Ma il primo problema che devi risolvere è questo nella vita, caro fratello, caro sorella. È sbagliato fargli credere che la mia religione vale quanto la tua. È sbagliato. Non è vero. Non è vero per niente. Tutte le religioni sono uguali. Chi più e chi meno, un po' più giusta, un po' meno giusta, si fa per dire, no? Un po' più corretto, un po'... ma sono tutte uguali davanti a Dio. Perché alla fine ce n'è una sola che conta. Ecco, e credere, e non si fa solo così, ma in quello che dice Gesù, non credere in Gesù. Lo so che crediamo che Gesù esiste, ma dobbiamo veramente credere nella sua parola fino in fondo e farla nostra. Quella è la nostra religione, non quella che ci ha detto un pastore di una chiesa o qualcun altro. Allora è sbagliato far credere che la mia religione vale quanto la tua, perché questo vuol dire che sistemiamo le cose. Alla fine, per il quieto vivere, tutto va bene. Non mi confronto con te, capisci? Perché così tutti tieni la tua opinione, io mi tengo la mia, ma tu crepi, di sicuro, perché non hai il Signore. E un domani il Signore mi chiamerà, mi dirà, tu perché sei stato zitto? Perché non hai suonato la tromba davanti a un pericolo così grave per queste persone? E Paolo dice, dicendovi la verità, sono diventato vostro nemico. Sono diventato vostro nemico perché vi ho detto la verità. Che mi importa? Ecco lo scopo, ecco perché, cosa diceva questo fratello. Preferisco che le persone mi odino sapendo che ho cercato di salvarle. Se non c'è l'occasione per parlargli del Signore, bisognerà crearla. Ma vengono fuori, le occasioni vengono fuori in mille modi, in mille maniere. Lasciamoci ispirare dal Signore, che il Signore ci ispiri. Se non abbiamo queste capacità, chiediamolo a Lui. Vediamo, certo, le polemiche non servono con la gente, non serve fare le polemiche, me ne frego, ognuno avrà l'idea che ha. Ma questo non significa che io non devo manifestare la fede che ho in Gesù Cristo, l'unico Salvatore, non ce ne sono altri. Allora, neppure le contese servono, ma devono capire che il nostro punto di vista, sempre, in ogni occasione utile, è quello di condurli al Signore, non alla religione. Devono sapere che li amiamo sempre, anche quando non condividiamo niente con loro. Anzi, siamo avversi alle loro scelte, perché sono delle scelte religiose, perché sono delle scelte blasfeme, delle scelte contro Dio, fanno delle cose assolutamente inutili per i loro figli, per le loro mogli, per chiunque sia, fanno delle scelte assolutamente inutili e blasfeme. Questo devono sapere. Noi spesso e volentieri nelle nostre scelte ignoriamo il punto di vista di Dio. Pensiamoci a questo. Lo ignoriamo. Cosa pensa il Signore di me? Ma invece è importante sapere, è l'unica cosa che conta veramente. Invece noi lo ignoriamo solo perché è contrario al nostro, il suo punto di vista. Ma è così che Adamo peccò, cari fratelli e sorelle. Adamo peccò per questo motivo, essendo ribelle e disobbediente all'ordine di Dio. Non era nel frutto, l'abbiamo detto tante volte, il peccato. Il peccato era una trasgressione. Non è nella marmellata il peccato è nella trasgressione, nel non obbedire a Dio. Vorrei proprio essere, ecco, come Dio mi vuole. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Vorrei proprio essere come Dio mi vuole. Ma purtroppo, ecco, ma purtroppo non posso. Cioè, che significa? Vorrei essere proprio come Dio mi vuole, ma purtroppo non posso. Perché ho delle cose più importanti da fare. Avete capito? Ho delle cose più importanti. E poi, a un certo punto, quando mi rendo conto, siccome sono un ipocrita, e la categoria di persone che sappiamo che il Signore abborra, no? Allora, perché ho delle cose più importanti da fare. E allora poi, quando mi rendo conto di questo, arrivo a pregare e dico, aiutami Signore a cambiare. Perché io non voglio cambiare. Non perché non posso, perché non voglio. Dire così nelle nostre preghiere sarebbe più onesto. Dire perché non voglio cambiare, non Signore, ma perché io non voglio. Non voglio cambiare. Sto bene dove sto. L'abbiamo detto mille volte, torniamo a ripeterlo, 1001, 1002, 1003, quante volte volete voi. Allora, ci sono cose che dobbiamo fare noi. Ci sono cose che dobbiamo fare noi, perché dipendono solo dalla nostra volontà. Ci sono cose che dobbiamo fare noi, fratelli e sorelle, perché dipendono solo dalla nostra volontà. E sappiamo che il Signore non violenta la nostra volontà. Poiché ci sono cose che non possiamo fare. Poi ci sono cose che non possiamo fare noi. Cioè guarire da un tumore, prevedere un infarto, prevedere il nostro futuro, conoscere i nostri veri nemici, cambiare il nostro punto di vista nei confronti dei nostri superiori, della nostra autorità e tante tante altre cose. Queste cose, allora, sappiamo che per queste cose possiamo rivolgere le nostre preghiere, sarebbero le nostre richieste a Dio, al Signore, con fiducia, che ascolta le nostre richieste, rispettando comunque la sua volontà, anche quando questa è diversa dalla nostra. Ecco, è lì che c'è. Lui è una volontà e noi abbiamo un'altra. Perché la sua è sempre migliore della nostra, oltretutto. Ma prima di tutto, voglio dirvi ancora una cosa. Prima di tutto, basta piangere sempre e solo su noi stessi. Basta. Siamo sempre lì che piangiamo. Siamo sempre lì che abbiamo dei problemi. Il Signore ha detto a Paolo, va, il mio perdono ti basta, la mia grazia ti basta. E che vuoi di più? È difficile capire queste cose. Basta. Bisogna pensare agli altri, cari fratelli e sorelle. Alla testimonianza, perché questo è quello che ordina il Signore. Andate, predicate questo Vangelo a tutte le creature, dice ancora il nostro Dio. Io non sono venuto per unire, abbiamo letto prima. Vi sbagliate. Voi pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Poiché d'ora in avanti vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3, saranno divise il padre contro il figlio, e il figlio contro il padre, e la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora, e la nuora contro la suocera, e così potremmo continuare. Io non sono venuto per unire, ma per dividere, dice il Signore Yeshua. Non si può prescindere da queste parole di Gesù Cristo. Non si può, non possiamo violarle, violentarle a modo nostro, come è sempre stato fatto in questi anni. Le parole di Gesù non possono essere travisate, cambiate. Non si può prescindere da queste parole così vere, così profonde del nostro Maestro e Messia. Non si può fare questo. Le sue parole sono così come sono, non possono cambiare. Un giorno, ripetendo questa affermazione, a una signora che molto religiosa, che io conoscevo e che conosco, ne restò scandalizzata. Ma come, dice, ma che? Ma io ho sempre creduto che, insomma, ho sempre creduto a questo. Che significa? Che dice questo Gesù? Ma che dice? Non dobbiamo essere tutti più buoni, tutti uniti, anzi, cantare assieme, pensare assieme, fare le opere buone assieme per mostrare quanto siamo buoni al mondo, quando siamo. Non dobbiamo fare questo, non è questo che ci chiede Gesù. No, vedi che Gesù ci dice un'altra cosa. Ma allora dobbiamo essere cattivi? Assolutamente no. Il Signore non sta dicendo questo. No? Dice, voi pensate che io sono venuto per fare una cozzaglia unica, eh? Mettiamo tutto assieme. No, il Signore Yeshua, Gesù, il Messia, è venuto a dividere profondamente i capri dalle pecore. C'è una divisione sempre, ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Tutti quelli che appartengono alle religioni da Lui, è questo che è venuto a fare. Non restiamo nell'inganno delle religioni. Questo è venuto a fare e questo ci comanda di dire. Questo ci comanda di dire agli altri. Ecco perché anche le persone più ben intenzionate, che non capiscono cosa vogliamo, chi siamo, o tanti, facciamo l'esempio di evangelici, certe volte non sono comprensibili, si capiscono solo loro che cosa vogliono dire e si beano fra di loro. Ma il Signore ci ha chiesto di portare il suo messaggio ai disperati, non star qui a bearci che noi siamo ben salvati e contenti. E che va anche bene quello. Però quando gli altri dicono, ma quella è un'altra religione, capisci? Allora questo dobbiamo fare. Come abbiamo letto prima, la lettera, consci del momento cruciale, che ormai vi svegliate dal sonno, perché la salvezza è vicina. Vogliamo rinunciare a questa grande salvezza? Vogliamo rinunciare a questo per cosa? Per una tazza di tè? Per cosa vogliamo rinunciare alla salvezza? Chiunque incontro nel mio cuore c'è il desiderio di fargli conoscere la verità, sapendo che e sperando che quell'amico potrebbe salvarsi, perché gli ho parlato non di una religione della quale devo vergognarmi, di questa religione, perché? Perché devo vergognarmi per i suoi crimini, per i crimini che ha compiuto in tutta la storia. Io non faccio differenze fra cattolici, protestanti, ortodossi. Non c'è problema, no? Devo vergognarmi di queste cose. E non posso dire alcuni sì, altri no. Perché non si capisce, perché poi a chi devo portare la parola? Non lo capisce che cosa voglio dire. Davanti a Dio e davanti agli uomini sono stati commessi questi crimini, fanno tutti parte della storia, quindi sono tutti verificabili. Ma gli ho parlato dell'unica via possibile. Ecco di cosa dobbiamo parlare. Gesù, il Messia di Israele, quando dice io sono la via, guarda che le parole di Gesù non possono essere cambiate, io sono la via, la verità e la vita, esclude tutte le altre religioni automaticamente, dice io sono un Dio geloso. Ieri in una discussione, cari fratelli e sorelle, è questo che voglio arrivare a un punto, in una discussione sulle problematiche della fede, così, combinazione io ci provo, sono uno che ci prova, sono fastidioso, perché se posso portarne qualcuno al Signore, perché ha sentito, il seme è caduto, ha fatto radici e poi ha portato frutto e lui Dio lo benedica, è per questo che voglio parlare di lui, ci sono tante occasioni per poterlo fare e per me lo scopo principale, il momento più importante di quei momenti che magari trascorriamo assieme, dove ci troviamo, no? Nella nostra scuola, qui per esempio, questa è la mia speranza e in questa discussione su queste problematiche della fede, e ne ho avuto conferma ieri, una persona mi dice, dopo anni, io, dice, credevo con tutto il rispetto che ho di te, perché ti rispetto tantissimo come persona, come so che tu sei così, però io credevo che tu fossi protestante, che tu fossi evangelico. E sai, cioè io conosco di quelle persone che veramente, cioè di quella religione, che veramente, io non le conosco, non so e non posso giudicare, non sono stato proprio, però ho capito dove voleva arrivare la signora, eppure abbiamo parlato per anni, era convinta che io fossi in questa posizione. E può essere che per certi versi lo possono essere anche, per certi versi, però ascoltiamo le parole di Paolo, quando dice io sono fatto greco con i greci, eccetera, eccetera. Allora, io le ho risposto così, sì, è vero, quello che è stato il mondo evangelico, ma anche quello cattolico, sono stati tutti un veicolo per arrivare dove? Sono dei veicoli, non sono... dice, chi non si ferma nella ragione di Dio non ha Cristo, o di Cristo non ha Dio, nella sua parola quindi. Quindi io gli ho detto, sì, questo è stato un veicolo perché io potessi giungere alla verità, è un veicolo, perché noi non arriviamo dalla luna, ci sono dei passaggi che si fanno e siamo condotti, ma la cosa importante è il viaggio, come dicevo prima, questa biglia che viene spostata da tante biglie ma deve raggiungere questa buca, quindi deve sempre raddrizzare la sua traiettoria, capito? Fino a quando entra in buca. Sì, questo è vero, è stato un veicolo perché io potessi giungere la verità a Yeshua, il Messia. Ma io non appartengo affatto a una religione, ma all'Iddio di Israele. Sapete, cari fratelli e sorelle, a questo punto ho visto crollare un muro di diffidenza, di sospetti. Ma sapete cosa significa? Per la prima volta una persona che mi conosceva da anni, perché pure mi sentiva parlare, sentiva che le cose che dicevo erano toccanti, erano vere, però aveva sempre questo, l'idea che io appartenessi a una religione con questo sospetto. Quando ho detto questo, è crollato il muro. È crollato il muro per la prima volta. Questa persona mi ha chiesto per la prima volta di prestarle un libro. Fratelli e sorelle, non so se mi sto spiegando. Consci dell'importanza del messaggio della salvezza, cioè conoscenza di questa forza, dobbiamo fare il possibile per far cadere tutti i muri, tutti i muri, e presentare il Signore Gesù Cristo per quello che è, non per quello che hanno fatto vedere, perché in questi anni molte chiese cristiane cosiddette, come non lo sostengo solo io, lo sostengono fior fior di fratelli, hanno presentato al mondo un altro Gesù, quello che conosciamo, un altro Gesù. Qui ci conosciamo Gesù bambino, che è una statuetta, poi cambia il volto di volta in volta, ma anche nel mondo protestante hanno conosciuto gli ebrei l'amara faccia del cristianesimo per 2000 anni, hanno conosciuto la faccia dei persecutori, dei criminali, fino ad arrivare in una nazione cristiana, guarda caso la Germania di Hitler era al 50% protestante e 50% cattolica, capito? E non è che poi hanno cambiato la religione così, questa è la loro religione, e hanno concesso, hanno permesso, un popolo intero è stato ammaliato, abbagliato, e hanno commesso un crimine così orrendo che è irripetibile. Ecco, tante volte anche noi siamo schiavi della forma che è una religione, anche noi, e questo ci isola e diventiamo illeggibili agli altri, non sanno chi siamo, che pesce sei tu, non lo sanno chi siamo, capisci? E non riusciamo a parlare agli altri se non abbiamo noi le idee chiare. Se non, hai capito? Se non siamo, non sappiamo, gli altri non sanno, non riusciamo a parlare agli altri, perché siamo impacciati dalla religione e l'altro non crederà mai perché le conosce già le religioni. E se non le conosce lui, le conosce lo spirito che c'è dentro di lui, perché c'è un sentimento. Puzza di vecchio quella cosa, puzza di muffa. Usciamo da quella muffa, per favore, da questi vestiti vecchi che si hanno addosso, che sono i vestiti della religione, non mi importa se sia protestante, cattolica, evangelico, ortodosso, non mi importa, questi sono vestiti vecchi che puzzano, e questa è questa meravigliosa rivoluzione, sta tornando ad essere rivoluzione grazie agli ebrei messianici che ci hanno dato finalmente una risposta e hanno trovato il loro Messia e finalmente stanno facendo chiarezza nei confronti di chi già dovrebbe avere la chiarezza come noi. Ma noi ringraziamo il Signore perché stanno crescendo a migliaia, e stanno finalmente dicendo, ma questo è il nostro Messia, e voi vi siete appropriati, Va bene, se ci siamo appropriati nel modo giusto, sia ringraziato il Signore. Se ci siamo appropriati nel modo giusto, ma se ci siamo appropriati inorgogliendoci nei loro confronti, abbiamo sbagliato tutto. Forse, anzi sicuramente, ci siamo comportati male. Perché? Perché non abbiamo fatto lavorare lo Spirito del Signore dentro di noi, non siamo andati avanti. Se tu vedi tuo figlio che si è gettato nelle sabbie mobili, o un amico, per suicidarsi, oppure perché è caduto per caso in queste sabbie mobili, sapete, ci sono alcuni che nascono nelle sabbie mobili, o nelle tenebre, nel buio, perché tutti nasciamo nelle tenebre, tutti, quando siamo venuti alla vita, siamo nati nelle tenebre, non sapevamo. Però il profeta Isaia dice che il popolo che viveva nelle tenebre vide una gran luce. E questa luce è il Salvatore del mondo, Yeshua, il Signore di Israele. E quando tu vedi una persona che è caduta nelle sabbie mobili, non credo che gli dai una botta e lo fai finire sotto, ma fai di tutto, soprattutto se è un fratello, se è un amico, e chiunque sia, fai di tutto per salvarlo, per cercare di salvarlo, perché magari è caduto per errore, e tu devi fare di tutto, perché questo il Signore ci chiede, merita, perché il Signore ce ne chiederà conto, se noi non faremo come abbiamo ascoltato questa mattina. Amen.
Amen. Amen.